Buongiorno, buongiorno a Claudio Agostoni. Questo è lo spazio in cui riproponiamo alcuni dei momenti della nostra festa lo scorso giugno al Pini. Nello specifico quest'oggi vi riproponiamo un incontro con due giallisti, ma non sono solo giallisti, due scrittori, due amici di Radio Popolare, e quindi sfumiamo la sigla e andiamo con la registrazione e vi sveleremo anche di chi si tratta. Gli ospiti li presentiamo anche se li conoscete: Gianni Biondillo e Paolo Maggioni. Il tema della nostra chiacchierata sono ovviamente i loro, l'ultimo libro per quanto riguarda Gianni, che fa parte appunto della saga dell'ispettore Ferraro.
Scusami Claudio, ma non l'ultimo che sta di definitivo.
No, l'ultimo in ordine di uscita.
Perché sembra quindi l'ultimo.
L'ultimo che è in libreria, ovviamente.
Ma non sarà l'ultimo.
Ma non sarà l'ultimo, ovviamente. Infatti mi sono già bruciato una domanda, perché se stai già lavorando al prossimo. Il primo, per quanto riguarda Paolo Maggioni. Qua
però potrebbe essere l'ultimo.
Il primo...
Per adesso.
Va bene.
Puoi andare, va bene, Claudio.
Posso andare, va bene. Allora, visto che fate i Ganassa, mi dite due parole sui vostri ispettori, però in milanese. Proprio una presentazione velocissima.
Milanese, può dimmi a parlare in milanese, mi parli no al milanese.
Paolo?
Léon Braffieux, che viene de Milan, del centro, però va anche in giro in periferia. Culla Lambretta, male. E i miei nonni parlavano benissimo, erano milanesi, davvero, io non ho imparato
invece
niente.
Invece io che sono figlio di una siciliana, di un campano, che sono il vero milanese, scusate.
Questa
grazie,
era ruffiana,
c'è l'applauso.
Era ruffiana.
Questi sono due libri venduti così.
Era crack. Prima c'era Vera con noi, è già un problema e Paolo lo può testimoniare anche Gianni, che ha ricordato che di figli ne ha due, dare il nome al proprio figlio, dare il nome invece al protagonista del proprio libro, come si arriva a questo battesimo, che poi qua non è neanche il nome, è il cognome addirittura, più complesso del nome.
Dunque è un omaggio a Julian Casablancas, che era il cantante, è il cantante, non so se sono sciolti gli Strokes 4-5 volte, però in quel periodo in cui si sudava ai concerti prima del Covid, insomma, avendo scritto questo romanzo durante il Covid mi ha folgorato un po' questo nome, che è molto evocativo, in qualche modo anche milanese, perché richiama una nota agenzia di pubbliche relazioni che era molto in voga nella Milano da bere, e al tempo stesso mi piaceva dare quel tocco di Britpop che male non fa.
No, io molto più stupidamente, se volete, non lo so, era l'idea di cercare il cognome che fosse il più banale possibile, il più ordinario possibile, non potevo usare Rossi o Bianchi, perché diventava un luogo comune. E allora, dato che tutta la categoria dei cognomi dei Ferraro, Ferrero, Ferrante, sono il più diffuso che c'è in Italia, dato che il mio personaggio voglio che sia il più anonimo possibile, ho cercato il cognome più anonimo possibile, anche perché infatti poi lo sbagliano di continuo, come hai fatto tu, quindi vuol dire che avevo ragione.
Per quanto riguarda i vostri due romanzi, in comune, oltre a Milano e poi ne parliamo, c'è il fatto che praticamente iniziano entrambi con due pestaggi. Chi picchia più duro?
È una bella lotta, perché nel tuo c'è, si può dire... Le prime cinque
pagine. Sì, l'assassino è il maggiordomo, dai, ecco. Diciamola subito. Non no, se
però
ne parla...
diciamo, le randellate hanno un effetto...
Sì, sì. Cioè... Sì, 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 il mio libro si apre con un pestaggio, anzi con un tentato omicidio, un tentato nel senso che non è riuscito per puro caso, perché passava di lì un cacciatore dentro, siamo in un bosco nel Triangolo Lariano, si accorge di questa cosa e fa scappare i due gaglioffi che stanno sostanzialmente uccidendo, e poi per tutta l'indagine sarà a scoprire perché, chi è che vuole uccidere questa persona. E poi dopo c'è un secondo pestaggio abbastanza violento, poche pagine, diciamo che ci si mena, che è un piacere nel mio libro, cioè, botte da orbi.
Nel mio c'è un sotterraneo di Gratosoglio, quartiere che conosco bene, e lì c'è un pestaggio che è un'azione dimostrativa ed è anche un'azione politica in qualche modo, negli equilibri del mondo di sotto, io lo chiamo così, però insomma, la violenza nel mio romanzo scorre meno, nel senso che è proprio l'estrema ratio, un po' come nella scena criminale vera della città oggi, dove si ricorre alla violenza, alle armi, laddove il potere degli affari non arriva.
Abbiamo detto Milano, anche se in realtà nei vostri libri non c'è una Milano, ma ci sono tante Milano. Paolo usa l'azzeccato discorso della fisarmonica, che se poi vuole ce lo ricorda. Io volevo chiedervi, a proposito delle tante Milano che sono presenti nei vostri libri, se ci fate due veloci cartoline di una Milano dove non vivreste mai, un angolo, uno scampolo di Milano dove non vivreste mai, e uno invece dove andreste con piacere la sera a fare due passi mangiandovi un gelato.
Parte Gianni, giusto, è la regola, il più anziano.
Ah, grazie, mi hai dato del vecchio, ti ringrazio.
No, così ci penso.
Ma no, guarda, allora, io ti posso dire che cosa succede nei miei romanzi con l'ispettore Ferraro, ad esempio, che non è mai citato il Duomo di Milano. Cioè, in tutti i miei libri non c'è mai il Duomo, e l'idea, sono partito, uno dei pochi punti ideologici che mi sono dato è dare le spalle al Duomo, che nulla mi ha fatto, gli voglio un gran bene e continuo a promettere che scriverò un libro solo sul Duomo di Milano per dimostrare che gli voglio bene.
All'indennizzo, cioè.
Però l'idea che di dare le spalle al Duomo significa rivolgere lo sguardo verso tutto il resto della città che sta al di fuori dal centro storico, che è dove vivono il 95% dei milanesi, poi sostanzialmente. E allora di romanzo in romanzo io sto facendo una specie di topografia, al punto che ci sono dei miei lettori che mi dicono: ma non sei ancora passato dal mio quartiere? Cioè, ho detto calma, cioè, Milano, anche se è piccola, perché dal punto di vista topografico in realtà è molto piccola come città, è una città che si attraversa a piedi, sapete che io attraversare a piedi l'abbiamo fatto più e più volte anche con Radio Popolare, abbastanza facilmente, però come nella teoria della fisarmonica di Paolo è una città dove riesce a tenere insieme, io abito in via Padova per capirci, è un quartiere ultra popolare, se faccio in 10 minuti a piedi sono a Città Studi, che è un quartiere in qualche modo borghese. E spesso i figli di quelli che abitano in via Padova, i figli di quelli che abitano a Città Studi vanno nella stessa scuola elementare. Allora questa promiscuità è molto interessante. Si sta parlando molto di quartiere San Siro ultimamente, no? Le baby gang e compagnia cantante, al di là del fatto che tutta quella zona di piazza Selinunte eccetera tecnicamente sarebbe bellissima se ci fosse una manutenzione fatta bene, ma questo è un altro discorso. Ma a due passi da quel quartiere ci sono le ville dei calciatori, ci sono delle case ultramiliardarie eccetera eccetera, quindi è una città dove le contraddizioni si vedono subito, immediatamente, non sono nascoste, non sono lontane, non è Tor Bella Monaca, non sono quei quartieri di Roma che sono lontanissimi dal centro. Il centro e la periferia sono a pochi passi, infatti per come la vedo io le periferie non esistono, quindi tolta la questione appunto del luogo comune, della Milano fatta di Duomo, di Castello, di Brera, queste cose qui, bella, bellissima, ma chi se ne frega. Tutto il resto della città è per me interessante da raccontare.
Il Duomo io invece l'ho messo in copertina, ma non perché ne parli nel romanzo naturalmente, ma perché era uno spunto per raccontare un'estate caldissima, infatti la copertina con i colori gialli e rossi, insomma, raccontano proprio quest'afa
per la Roma.
Agghiacciante, no, direi no, questo proprio no, anche se c'è un comprimario, un poliziotto che tifa per la Roma ed è cinese d'origine, ma anche questa è Milano, e anche questa è la fisarmonica di cui parlava Claudio, due estremi che sono molto lontani con un colpo di mano e molto molto vicini con lo stesso colpo di mano. Citavi appunto San Siro, io sono cresciuto ai bordi di Grattosoglio, il quartiere Stadera, è straordinario come in 6 chilometri cambino destini, scenari, portafogli, nazionalità, modi di vivere, sogni, prospettive, da Milano 3, che è probabilmente la zona più ricca del paese, se non il comune più ricco d'Italia, ai Rozzano, ai Via dei Missaglia, che ha una parte più degradata e una parte più sana, il quartiere Stadera, che è tante cose insieme, ai Via Meda e ai Navigli, in 6 chilometri. Quindi è impressionante proprio questa capacità mimetica straordinaria che ha Milano. Nella stessa via basta un civico partire dall'1 e andare al 100 per cambiare completamente scenario, e come dicevi, secondo me questo intanto è molto affascinante per il noir e poi è estremamente reale, cioè non raccontiamo nulla di artefatto, è una città dove le stratificazioni sono molto poco visibili rispetto ad altre, dove la periferia è periferia, il centro è centro, le persone non escono da quei labirinti. A Milano invece questa cosa per fortuna non esiste.
I vostri libri si leggono con passione non solo per via della trama avvincente, quindi se anche magari la mattina poi ha un impegno presto, niente, vai avanti, lo devi andare avanti perché non riesci a fermarti, ma anche per una scrittura che è molto, anche la scrittura molto piacevole. Volevo chiedervi quanto avete lavorato proprio sulla parola.
Tanto, nel senso che per me era davvero un esordio, per cui ho cercato in qualche modo di fare frutto di tanti anni di lavoro cominciati qui 20 anni fa a Radio Popolare, proprio 20 anni in questi giorni, poi Caterpillar, poi insomma l'esperienza ai telegiornali della Rai. E io cerco sempre quella costruzione che sia semplice, sia un po' fotografica, perché insomma chi fa il cronista insomma è un po' un suo vizio quello di raccontare anche per immagini, e com'è poi la radio anche in fondo, e poi soprattutto cercare nel linguaggio qualcosa che sia di molto avvicinabile al lettore, anche nello slang che nella città c'è, che in fondo è uno dei tratti della milanesità, perché Milano è una città che ha creato linguaggi. Quando penso a tanti lavori che abbiamo fatto insieme, Claudio, sul derby, sulla Milano di Beppe Viola, su quel linguaggio antesignano, in fondo continua ancora qualcosa del genere anche oggi.
Allora, tutto quello che ha uno scrittore a disposizione sono le parole, non ha nient'altro. E poi tra l'altro non è che il libro uno lo legge, c'è a fianco lo scrittore che ti spiega, guarda, qui volevo dire questo, qui volevo dire quello, no? Il libro è un mondo autonomo che deve vivere da solo. Infatti io non amo, lo dico sinceramente, ormai se ne stanno scrivendo sempre di più tutti quei libri che sembrano già delle sceneggiature, no? Sembrano già delle premesse a diventare qualcos'altro, dei film, delle serie TV, eccetera. Perché non li amo? Perché sono dei libri che in qualche modo delegano a qualcos'altro la loro autonomia. Il libro deve vivere di vita propria, di luce propria. E uno scrittore che non riesce a capire, e qui sto parlando proprio da scrittore in questo momento, non di costruttore di trame, ma proprio da scrittore, uno scrittore che non riesce a capire che sono nelle parole la tua potenza, la tua forza e anche la tua debolezza, è uno scrittore che ha perso la sua scommessa in qualche maniera. Quindi per me è fondamentale, io tutto quello che io scrivo è un continuo leggere ad alta voce, ad esempio, se suona male, se suona storto, se sento che c'è qualcosa che non funziona vuol dire che l'ho scritto male, è un continuo cercare il termine giusto. La tradizione della scrittura, tra l'altro tu hai parlato di Beppe Viola eccetera, ma la tradizione della lingua pastosa tutta lombarda, dalla grande tradizione letteraria, penso a Carlo Emilio Gadda, ci insegna che la parola altissima, coltissima e la parola triviale possono stare insieme nella stessa pagina se usate nel modo giusto. Quindi io da questo punto di vista rivendico il ruolo proprio di chi lavora sulla parola, sulla frase, sulla frase tornita, costruita bene, al punto che non deve sembrare costruita, cioè non il guarda mamma senza mani a me non interessa, no? Quello che va in giro, no. E la prova per me è sempre, io la chiamo la prova del dialogo. Io quando c'è un inedito, un nuovo romanzo, uno che non so chi sia, lo apro e vado subito a controllare i dialoghi. Se i dialoghi suonano fessi, se suonano, cioè come dire, come una moneta sorda, capisce che c'è qualcosa che non funziona. Perché? Perché quasi sempre, e questo è abbastanza tipico della letteratura italiana, i personaggi parlano tutti nello stesso modo, che sia un ricco o un povero, un uomo o una donna, un vecchio o un giovane, parlano tutti in un modo solo, quello dello scrittore. Ma nella vita reale non è così, noi parliamo in modi sempre, io con te parlo in un modo diverso da come parlo con le mie figlie o con il mio cane o con mia moglie, eccetera eccetera. E questo significa che bisogna sapere avere una grossa capacità mimetica, no, del reale, cogliere la realtà e saperla restituire. Che non significa semplicemente registrarla, perché sennò diventerebbe noiosissimo. La letteratura deve costruire attraverso una finzione sembrare reale quello che si sta leggendo. Dico solo un'ultima cosa su Paolo, se mi permetti, dato che mi ha messo nella bandella fra i suoi riferimenti, non posso parlare male del suo libro, mi vergogno di aver letto fra i nomi dei punti di riferimento, c'era anche Biondillo, ho detto vabbè, sono proprio un vecchio.
No, è quel vecchio debito che ti devo in lire, credo, non estinto.
Se c'è una cosa che io leggendo il tuo libro ho visto, è proprio che lì ho visto la tua voce, cioè non fai finta di essere qualcun altro, Cioè ho riconosciuto proprio il Paolo della radio, della televisione, il Paolo delle chiacchierate al bar. Cioè lui proprio nel tu parli con la tua voce in quel libro. Poi magari è un insulto, tu non lo sai, però dovrebbe essere un complimento.
Grazie di cuore Gianni, grazie.
L'ispettore Michele Ferraro è attivo da parecchi anni, no? Dal 2004, no? Dal 2004 e ha risolto più di un caso. Come nasce una nuova storia? Che ne so, uno spunto di cronaca, una fulminazione durante un pediluvio? Hai già in testa un rosario di storie?
Ma guarda, l'ispettore Ferraro è venuto a trovarmi, siamo a giugno adesso del 2022, esattamente 20 anni fa, nel giugno del 2002, un giugno tra l'altro torrido, allucinante, è venuto a trovarmi proprio con il personaggio in cerca d'autore, che queste cose che ti dice, guarda gli scrittori cosa si inventano, è esattamente così. Io dovevo scrivere una cosa che non c'entrava niente, io tra l'altro facevo la professione dell'architetto, facevo la professione, sembrava la prostituta, facevo l'architetto e lui è arrivato e mi ha detto, non hai capito che attraverso di me tu puoi raccontare in quello che sta succedendo? Cioè io avevo pubblicato delle cose precedentemente, ma erano saggistica di altra natura. Avevo scritto un libro su Pasolini che tra l'altro verrà ripubblicato, rispondo a un pezzo della tua domanda, a fine agosto verrà ripubblicato e rimesso, come dire, ripulito, rispolverato anche in onore del centenario di Pierpaolo Pasolini. Quindi avevo tutto un altro percorso nella mia testa e poi invece è arrivato l'ispettore Ferraro e mi ha detto, io sono la chiave d'accesso per poter raccontare la città, e da quel momento non mi sono più fermato. Come nascono le storie? Nei modi più impossibili e strampalati. Il giornalista racconta una storia che è accaduta, lo scrittore a un certo punto ci aggiunge il e cosa sarebbe successo se, e da quel what if parte la letteratura. Cioè io parto magari da un dato di cronaca, può anche essere, o da un racconto di un amico. Il mio secondo romanzo era nato perché un amico che insegnava in una scuola mi ha raccontato una cosa, un aneddoto abbastanza curioso che era capitato nella sua scuola, e in quel momento io mi sono detto e cosa sarebbe successo se. Ed è una specie di ossessione tipica di ogni scrittore, cioè aggiungere sempre questa piccola particella, what if proprio, e quindi e se e perciò, e in quel momento succede l'impensato, perché gli scrittori non sa mai cosa sta scrivendo. Non è vero che gli scrittori sanno esattamente quello che vogliono dire, cioè non è che uno dice adesso scriverò un libro che parla di bullismo, non si fa così. C'era Marcel Proust che diceva io non odio quei libri che dimostrano sempre una tesi, sembrano dei regali con ancora attaccato il prezzo, no? Ecco, è un po' così, lo scrittore inizia a scrivere, la storia lo porta da qualche parte, alla fine del libro, alla fine della storia è un'operazione conoscitiva per lo scrittore, si volta e dice cosa mi è successo. Allora molto spesso a me capita che sono i lettori che mi spiegano che cosa ho scritto, ah, qui volevi parlare di questo, ah, grazie che me l'hai detto, non lo sapevo. Quindi è una sorta di trance in qualche maniera. Poi nello specifico, e io parlo troppo, nello specifico la letteratura noir prevede anche in qualche modo, e questo è il doppio salto mortale carpiato, di ragionare al contrario. Cioè tu parti dalla fine nella tua testa, tu parti dal fatto che tu sai chi è l'assassino, l'unica cosa che sai è quello, cioè sai come finisce il libro, ma non sai come far sì che si arrivi alla fine del libro affinché non si capisca dalla prima pagina. E allora devi scriverlo tutto un po' come Fred Astaire e Ginger Rogers, cioè tu sei Ginger Rogers che fai le stesse cose di Fred Astaire, ma con i tacchi è al contrario.
In Moonwalk, esatto. No, nel mio caso spunti di cronaca tantissimi, perché l'estate 2016 era un'estate torrida come questa, sembrava un altro mondo molto migliore rispetto a quest'estate, forse lo era, ma poi non così tanto, c'erano tutte le nostre città, appunto, vi ricorderete, alle prese con quella che sui giornali veniva così un po' descritta semplicemente come la grande crisi dei migranti, quando invece c'erano per le nostre strade, nelle nostre piazze, migliaia.
Sì, infatti questo volevo chiederti di ricordarlo, perché poi è successo quello che è successo, il Covid, la guerra, eccetera. Però il mondo dei migranti, proprio quell'estate lì, non è stata un'estate uguale alle altre.
No, non lo è stato assolutamente, è stata una crisi incredibile che coincideva anche con tante scadenze elettorali in Europa che avevano sostanzialmente blindato tutti i confini italiani, per cui questi ragazzi che arrivavano in Italia, che era la strada più breve per giungere in Europa e dovevano chiedere qui il riconoscimento del loro status per il Trattato di Dublino, cercavano in realtà di andare a nord, chi in Svezia, chi in Svizzera, chi in Germania, chi in Francia, e non potevano semplicemente perché i confini erano sigillati. Allora io da cronista avevo seguito tutta l'estate a Como con quest'altra contraddizione incredibile di un turismo agostano esclusivo, ricchissimo, questi sfarzosissimi trolley che scendevano alla stazione di Como arrivati da Milano con auto blu che li avrebbero portati in chissà quale meravigliosa villa, e la piazza della stazione di Como con un accampamento con 400-500 ragazze e ragazzi, minori non accompagnati, persone più anziane che aspettavano il loro futuro. Il futuro non ce n'era, e c'erano sandali pieni di fango, di volontari, di ragazzi, ragazze svizzere, italiane, che cercavano di dare una mano e di porre qualche possibile soluzione sullo sfondo della politica che arrivava, dichiarava e andava via. E quindi quella storia mi è rimasta dentro, mi sembrava un buono spunto per un noir. E poi c'è un caso che è stato dimenticato di quella diciamo estate-autunno, perché è durata anche a settembre-ottobre quella vicenda, un ragazzo che aveva già attraversato il deserto, era arrivato in Libia, aveva affrontato la Libia, quindi quella carcerazione di fatto, fino a un altro riscatto per poter partire, aveva affrontato il mare, aveva affrontato Lampedusa, era stato respinto 3 volte, era a Milano, ed evidentemente Milano poteva comunque garantirti una sopravvivenza, non ce l'ha fatta, e per sconfinare è salito sul tetto di un treno. Come si sale sul tetto di un treno è facile immaginarlo, come si arriva è facile immaginarlo, e allora a quel ragazzo, a quel gesto di straordinario coraggio, di straordinaria ribellione, ma anche di profondo disagio e di profonda poesia, secondo me ho voluto dedicare la storia centrale del romanzo, cioè chi era questo ragazzo, e ho provato a costruire la sua storia. Quello è un omaggio a quell'inizio di rivoluzione così forte, così coraggiosa e così disperata al tempo stesso, che davvero continua a battermi dentro.
Ecco, abbiamo detto l'estate del 2016, però se non sbaglio, e corrigimi se sbaglio, l'anno non è scritto, ma se qualcuno è attento ai dettagli, e nei noir bisogna stare attenti ai dettagli, c'è un indizio, molto più che un indizio, che ti fa capire che era l'estate, proprio l'estate del 2016. E ha un nome e un cognome.
Gabriel Jesus, detto Gabigol.
Esatto.
Sì. No, Gabriel Barbosa, detto Gabriel. No, vabbè, nelle pause il cronista ovviamente segue il calciomercato, poi appunto ci fu anche il terremoto, ci fu soprattutto in quell'estate, viene ricordata per il terremoto di Amatrice, per cui di colpo il circo mediatico si trasferì da Como, da Milano, tutto in Abruzzo, però in Abruzzo e nel Lazio, nell'Alto Lazio, però in quell'occasione obiettivamente c'era Gabigol che stava arrivando all'Inter, e l'ennesima rifondazione, le nostre grandi speranze, devo dire deluse anche quella volta.
Con Gabigol decisamente.
Però è un passato lontano, sì, dimenticato, sì. Che non Gianni, vivremo più, diciamo.
Abbiamo sentito, nel caso di Paolo entra prepotentemente nel suo lavoro l'attività di cronista. Dell'architetto Biondillo invece quanto entra nel...
Ma di continuo, insistentemente, anzi in un certo senso io continuo a dire che non sono uno scrittore di noir, io sono uno scrittore di territorio, io racconto territori, io sono uno scrittore di viaggi, nei miei libri ci si muove di continuo, si va in giro per quartieri, si raccontano paesaggi, è la mia formazione professionale, è la mia passione, la mia ossessione. Io non ho la patente, mi muovo soltanto a piedi, quindi attraverso le città e racconto questi attraversamenti, lo faccio con un gruppo di, molto spesso anche magari qualcuno che è qui presente ha camminato insieme a me, qualcuno sta alzando pure la mano, è il mio modo appunto di fare una topografia sentimentale del contemporaneo, nello specifico poi della mia città, perché è la città che amo di più. Quindi sì, l'architetto è continuamente insistentemente presente in questo libro. A un certo punto, per ragioni che hanno a che fare con l'indagine, si scopre l'esistenza di un architetto che secondo me è stato un grandissimo, si chiamava Giovanni, per me Giovannino Broglio, che ha costruito le più belle case popolari di Milano degli anni 20-30, quando Milano era, quando la tradizione socialista, prima poi dell'arrivo del regime, aveva pensato che bisognava dare delle case al popolo, delle case dignitose, non con un bagno da condividere in 50 famiglie. E Giovanni Broglio ha costruito questi quartieri meravigliosi, Se tu vai a Vienna, se tu vai a Berlino, se tu vai in queste città, sono tutti considerati luoghi addirittura da visitare come, come attrazioni turistiche. Giovanni Broglio non ha neanche una strada dedicata a lui a Milano. Abbiamo strade dedicate a criminali di guerra a Milano, criminali di guerra ma per davvero, ma non abbiamo una strada dedicata a Giovanni Broglio. Quando il lettore tipo mi telefona o mi scrive, perché il mio numero di telefono e la mia mail ce l'hanno tutti, e mi dice: non ne sapevo l'esistenza di questo signore, sono andato a cercare, a vedere questi posti e in effetti sono molto belli, io ho vinto la mia scommessa. Perché poi appunto è anche un modo per ribaltare l'idea del concetto di periferia che noi abbiamo in testa. La periferia è dentro una cornice che diventa sostanzialmente ideologica. Nella vostra testa, se io dico periferia, scatta quel meccanismo che è quartiere lontano dal centro, abitato dalla classe operaia, nuovo, costruito. Ecco, non sono più nuovi perché hanno 50, 60, 70 anni, quindi sono depositi di storia, di memoria, eccetera. La classe operaia è andata in pensione, cioè non esiste più, non è in paradiso, è in pensione, è andata. Non sono nuovi, la classe non è il centro e la periferia non sono così distanti come si diceva prima, perché ormai la metropoli parte da Novara, arriva fino a Brescia, arriva fino a Lugano, che la metropoli lombarda e si è, come dire, spalmata su tutta la regione, è diventato il Ducato di Milano. Allora di cosa stiamo parlando? È chiaro che dobbiamo toglierci dalla testa questa cornice e dobbiamo toglierci dalla testa questa parola. Centro e periferia era una dualità che aveva significato 40-50 anni fa, oggi non vuol dire più niente. Se Milano 3 sta più lontano di Quartogiaro rispetto al centro ed è più ricca di Quartogiaro, di cosa stiamo parlando? Ecco, allora muovermi da architetto e da urbanista, da lettore della metropoli nella città, nei miei libri, è la mia naturale predisposizione, senza che questo diventi, mi auguro, noioso. Cioè l'idea è comunque di scrivere comunque dei libri divertenti.
Quartogiaro e Viale Padova, no? Due, l'abbiamo detto, l'abbiamo anche sottolineato, Milano è una città piccola, se pensiamo a Roma effettivamente è molto piccola. E la periferia non è così lontana dal centro come ricordava Gianni, però appunto, e cito questi due scampoli di città perché
sì,
li troviamo
perché
spesso,
sono
però completamente diversi l'uno dall'altro.
Ma perché hanno storie diverse, questo dimostra come le periferie non sono tutte uguali. Cioè ogni periferia ha una sua storia, perché Grattosoglio non è Quartogiaro e appunto, non so, Crescenzago non è la Barona, eccetera, eccetera, eccetera. E questo significa che, se ci pensate, i quartieri di Milano, ecco, io li chiamo i quartieri, non le periferie, hanno ognuna una sua storia che viene da lontana, dai Corpi Santi, ecco, questa storia deve essere riconosciuta, questa qualità deve essere riconosciuta. Afori ha una sua identità, a tal punto che esiste una fermata del metro che si chiama Afori Centro, che se ci pensi potrebbe sembrare quasi una contraddizione, no?
C'è anche Dergano,
appunto,
che
Dergano,
che
ha una sua identità, eccetera, eccetera. Ora, per uno come me che è cresciuto appunto a Quartogiaro e ha vissuto il pregiudizio nei confronti di chi era, appunto, che io quando, di dove sei? Di Quartogiaro, tutti a controllare la catenina o il portafoglio, no? Cioè come se fossimo dei ladri così in trasferta. Ecco, per chi ha vissuto il pregiudizio, io cerco ogni volta di restituire dignità. Dignità poi non significa non sapere che sono luoghi difficili, con frizioni, complicati, però significa anche per dare loro un'attenzione, uno sguardo che non sia il solito sguardo, che quello che io chiamo della quartogiarizzazione dell'immaginario collettivo. Cioè, cosa significa? Adesso è detta così. Significa questo: una volta leggo su un giornale, i giornalisti quando ci si mettono sono terribili, Quartogiaro come Scampia. Io dico, ma che cazzo vuol dire? Scusate. Cosa significa per Quartogiaro e cosa significa per Scampia questo titolo? Niente. Significa questo: il male sta lì, io non abito lì, quindi io sto nel bene. Allora, il bene e il male non sono mai separati, non sono mai. Nei Cani del Barrio racconto questo, racconto di come c'è una sorta di discesa verso l'inferno del boschetto di Rogoredo a un certo punto nel libro, e una sorta di ascesa verso l'empirio, il paradiso dei grattacieli della riccanza moderna, per scoprire che sono infernali tanto quanto. Questa è una città complessa dove le contraddizioni e le ferite si mostrano subito. È quello che cerco di raccontare nei miei romanzi, sostanzialmente questo.
Paolo, nel tuo romanzo troviamo alcuni omaggi a storie, a luoghi, a persone che hai incontrato nella tua vita. C'è Radio Popolare, c'è un ristorante vicino alla stazione centrale. Uno magari ce lo racconti tu, questo omaggio, e mi riferisco alle multe che il commissario Casablanca rifila al povero agente Zhang. Anche questo è un omaggio? C'è dietro un pezzo di storia vera?
Sì, sì, c'è dietro un pezzo di storia vera, perché appunto per dire quanto Milano è in continuo mutamento e quanto tutti i luoghi comuni sono sorpassati dalla realtà in questa costante mescola, che è veramente una delle cose più interessanti secondo me della città e anche più interessanti per un racconto noir. Ci sono i romani a Milano. Una volta i romani, io quando ero bambino negli anni 90,
qual è la cosa più bella di Milano?
Il treno che torna a Roma, no? Era questo il luogo comune del romano. Adesso non so se ci sono romani qui, ma lo diciamo con il cuore in mano, non li schiodi più, perché funziona meglio di Roma, tutto sommato si sta bene, è più piccola. Allora il commissario Casablanca si vendica con questo suo sottoposto, è molto accogliente perché insomma sta all'ufficio passaporti, non potrebbe essere altrimenti, però ogni volta che utilizza, non so, cornetto al posto di brioche, dammi un cornetto, no, ogni volta che usa borza al posto del sacchetto, ogni volta che dice ci vediamo a Piazza Duomo anziché in Piazza Duomo ai Navi, multa. E quindi c'è un grosso grosso salvadanaio a forma di Roberto Baggio che va sempre più riempiendosi con questo straordinario secondo me agente Zhang, che ha qualcosa di veramente molto descrittivo dei nostri tempi, perché è cino romano, la mamma è di Roma, il papà è cinese, e lui sceglie la pubblica amministrazione, sceglie l'ufficio passaporti, vuole lavorare lì perché ha le 8 ore, per cui è sicuro che alla fine delle 8 ore lui non gli interessano le indagini, non gli interessa la pistola, non gli interessa di stare nell'azione, gli interessa che dopo 8 ore può tornare a casa, perché lavorare nel bar del padre a Centocelle sarebbe stato un mestiere veramente veramente pericoloso e anche molto più faticoso. Per cui insomma anche in questo le multe sono un omaggio naturalmente a Beppe Viola, al suo modo di punire le espressioni fatte, le frasi fatte, però mi piaceva usarlo così.
Allora, sul cino romano io sono impazzito.
Ti è piaciuto?
Cioè, è un cane romano?
No, vabbè, siamo capiti, dai. No, cino romano è
Sino, si dovrebbe dire.
Sino, ma...
Se no poi diventa cino.
Ragione, sbagliato, l'emozione di incontrare gli ascoltatori della radio dopo tanto tempo.
Un po' perverso il cino romano. E poi, sulle multe dovrei multare anche Claudio, come buona parte, come tutti i milanesi. Questa è la cosa molto divertente. È lo stesso errore che facevo io prima di andarci a vivere. Tutti i milanesi dicono Viale Padova.
No, via Padova.
Invece è via Padova. Certo. Istintivamente anch'io prima di andarci a vivere era Viale Padova. Ma no, perché appunto è interessante, perché c'è Viale Monza, c'è Viale Brianza, tutti i viali lì, perché quella maledetta lì è solo via? Perché noi le vogliamo dare una dignità da viale addirittura, perché in effetti è un asse storico che esiste fin dal catasto di Maria Teresa d'Aosta, quindi ha un suo valore, e poi è una straordinaria porta d'ingresso alla città da sempre, cioè una specie di gate dove tutte le immigrazioni prima magari venivano da Vercelli o da Brescia, poi sono arrivate dal Meridione, adesso arrivano dal resto del mondo, è sempre stato il gate d'ingresso alla città, a nord della città. Non so perché vi sto raccontando questa cosa,
no, ma
in nessun senso, ero rimasto al cino romano.
No, vabbè, pago la multa.
Due multe, multa. Poi paghiamo in birre ovviamente dopo. Sì.
Ci vediamo qua al Alpini dopo 2 anni, perché c'è stato quello che c'è stato, e immagino, però Gianni adesso mi corregge se mi sbaglio, che dovendo fare un nuovo capitolo di questi romanzi, ha detto, mi tocca mettercelo il Covid, cioè non posso non mettercelo, e aleggia in questi cani del barrio. È arrivata la domanda, no? Non posso non mettercelo.
Sì, no, corretto, cioè capisco questa cosa. Cioè, allora, i cani del barrio era una storia che era nata prima ed è rimasta lì un po' bloccata, eccetera, eccetera, che aveva a che fare con le gang giovanili, con le pandias, con il disagio giovanile degli adolescenti. Quando è arrivata poi la pandemia, ho visto come questo disagio è stato ancora più esplicito, più chiaro, più traumatico. Io ho 2 figli adolescenti, hanno attraversato la pandemia veramente devastate, e tutti quelli che hanno degli amici hanno dei figli adolescenti sanno di cosa sto parlando. Con più erano persino gli untori, venivano raccontati come i portatori del male e della malattia, quindi siamo stati capaci anche di fare questo. Durante il primo lockdown, quando tutti mi dicevano ma adesso se stai chiuso in casa scriverai il grande romanzo sul coronavirus, che ancora non si chiamava Covid, no? Io non ho scritto una riga, non riuscivo a scrivere niente, ero bloccato come tutti noi, guardavo i morti in televisione e non riuscivo, anche perché poi io sono uno che ha bisogno di camminare per scrivere, cioè mi devo muovere, incontrare la gente, ascoltare le storie, bermi una cosa insieme, chiacchierare, camminare per la città, ecco. E l'idea di essere bloccato, recluso in prigione in qualche modo, agli arresti domiciliari, mi aveva completamente bloccato. Quando ho ricominciato a scrivere, quindi dopo tutta questa cosa, in realtà stavo anche lavorando su quel libro che ho fatto, che ho regalato a Milano, su Miracolo a Milano, chi non ce l'ha se lo può scaricare gratuitamente sul sistema bibliotecario milanese, Miracolo a Milano, Biondillo, è un regalo, non si compra, è proprio un regalo. Quando ho ricominciato a scrivere, appunto a raccontare la storia dei che è dentro i cani del barrio, involontariamente, non era stato pensato, involontariamente il lockdown, la pandemia si è presentata e ha chiesto il conto. Cioè, e allora ho pensato di guardarla in maniera laterale, cioè guardarla quando era ancora una storia che sembrava che stesse in Cina. Ve lo ricordate? Ma sì, ma è roba da cinesi, no? Ma sai che leggi la notizia, stanno per chiudere un'intera regione, 50 milioni, è come chiudere tutta l'Italia, ma sono proprio matti sti cinesi. Ecco, perché noi ci dicevamo queste cose qua e ci pigliavamo anche in giro e facciamo, io stesso mi ricordavo che facevo finta, no? E in realtà ce l'avevo già e non lo sapevo, me l'ero beccato e non lo sapevo perché ancora non era arrivato in Italia, era arrivato, ma ufficialmente non era arrivato. Ecco, allora raccontare, come dire, il cataclisma che sta arrivando, anche perché se ci pensate, soprattutto per noi milanesi, è stato talmente cataclismatico anche dal punto di vista psicologico, non solo perché siamo stati la regione dove i morti li abbiamo veramente un numero sterminato, ma anche perché la città che sale, la città che non si ferma, la città che cresce, la città dei grattacieli, il secchione della classe, quando scivola a terra, viene preso in giro dal resto della classe. Ecco, noi siamo stati un po' i secchioni, antipatici secchioni, no? I primi della classe, che quando siamo caduti, siamo stati i primi a chiudere, l'Italia ha chiuso 2 settimane dopo, io ricevevo telefonate dal resto dell'Italia, come, voi siete matti, ma come siete, ma no, ma figura, eravamo presi in giro, anzi c'era quasi un certo godimento nel vedere che Milano stesse soffrendo. Ecco, questa cosa mi ha ferito molto. Allora, in un certo senso, io volevo raccontare, come al solito, io sbaglio, io sono un pessimo noirista, io volevo raccontare un noir, alla fine ho fatto letteratura, cioè ho raccontato la vita.
Paolo, c'è uno dei passaggi più divertenti per il sottoscritto, però appunto abbiamo molte cose in comune, per cui non so se tutti l'hanno goduto come l'ho goduto io, è che dovendo identificare colpo di scena, un qualche cosa che improvvisamente ti svolta quello che sta succedendo in quel momento, che sembra andare avanti piatto, e poi arriva un fulmine a ciel sereno. Fulmine a ciel sereno, una cagata, banale. Nel tuo caso il fulmine a ciel sereno
è la variante Minaudo, io la chiamo così. No, Minaudo era un giocatore dell'Inter che, appunto, molto giovane, assolutamente inatteso in un derby in cui probabilmente nemmeno lui sperava di giocare, molto giovane, entra in campo negli ultimi minuti dopo un derby che probabilmente bisognava perdere, che invece era ancora incollato per miracolo lo 0-0, gli salta la palla davanti, solo da spingere in porta, fa gol. Vince l'Inter. Il giorno dopo il giornale titola Minaudito, che mi sembra uno dei titoli più belli della storia. Ecco, allora quella è, diciamo, il risvolto fortunato di una vicenda che poteva finire male e assolutamente casuale, e quindi si chiama variante Minaudo, a cui si oppone, per noi interisti, anche sotto sotto secondo me si capisce, anche il commissario lo è, una piccola nota autobiografica, si oppone la variante Comandini, che è la variante terribile, tremenda, quella del giocatore, anche lui un po' inatteso, con un Milan non tanto più forte dei nostri, che però quella domenica lì fa 2 gol e avvia la disfatta, avvia il 6-0, e quella è proprio la botta di sfortuna in attesa, anche un po' immeritata.
Non ha fatto più niente quello lì.
Mai più, ma come Minaudo. Infatti era questa cosa, secondo me, divertente, cioè legare un po' i risvolti della fortuna e della sfortuna a nomi in qualche modo di straordinari carneadi, che noi però ricordiamo con grande affetto. E poi volevo dire una cosa, Claudio, sul Covid, perché a me invece ha dato l'effetto opposto, nel senso che essendo andato in quarantena il primo giorno, perché sono andato a Codogno subito a raccontare per News 24 il coronavirus, ho fatto il percorso inverso, cioè io sono andato in quarantena subito quando voi avevate gli ultimi giorni di libertà, e sono uscito non appena l'Italia tutta è entrata in lockdown, perché terminati i 15 giorni, che poi sono diventati un mese per tante ragioni, ho avuto la fortuna, tra cui anche l'infezione ovviamente, ho avuto la fortuna di potermi dedicare alla scrittura finalmente, e devo dire che in quel caso, in un contesto globale in cui non ci stavamo veramente capendo più nulla, perché i primi giorni sono stati di spaesamento totale, la possibilità di scrivere, di raccontare, non solo riguadagnando tempo ma pensando ad altro, ecco, sinceramente è stata in qualche modo salvifica, e mi fa dire che il lockdown almeno per me ha fatto anche cose buone.
I nostri due ospiti sono dei grandi narratori, nel senso che oltre a scrivere bene sanno anche narrare bene le cose. Allora volevo approfittarne, a Gianni chiedo se può accennare a chi non la conosce, anche perché è quasi l'ora di pranzo, la storia di una trattoria, della trattoria California Niguarda, che tra l'altro hai anche citato, perché è una di quelle storie incredibili.
Parto dalla fine. La fine è che nel mio nuovo e non ultimo romanzo I cani del barrio si accenna al fatto che Mimmo Animalo, caro amico d'infanzia di Michele Ferraro, no, vanno a mangiare fuori e non vanno più alla California, perché la California ha chiuso. Io ho subito ricevuto messaggi di amici dicendo: no, guarda che ha riaperto, no, perché è stato chiuso, ma io non ci sono voluto più tornare da quando ha chiuso, perché per me quello era un posto della mia propria, c'erano questi due gemelli che distribuivano il cibo a tutti i muratori della zona, a tutti i cantieri. Io quando facevo l'architetto ci andavo di continuo, e ci andavo all'ora dei muratori, non all'ora degli impiegati, quindi a mezzogiorno, perché il muratore alle 11:59 secondi lascia la cazzuola, proprio la fa cadere e va a mangiare, pieno di jeans sporchi di qualunque cosa, ma c'è l'orgoglio del lavoro, c'erano queste bottiglie di vino che passavano di tavolo in tavolo, c'era un menù scritto a mano su un pezzettino di carta a quadretti, che erano sempre due primi, due secondi, un dolce se c'era, il caffè, e vai, non rompere le palle. C'erano questi due gemelli burberi che erano incazzosissimi, io mangiavo benissimo, non spendevi niente, ed era un'umanità meravigliosa. Ma la leggenda dice, e quindi quando poi questi hanno chiuso, per me è finita. Io non so se adesso è diventato un posto fighetto, macrobiotico, perché questa cosa qui, insomma, che la gentrificazione mi spaventa. Io sono andato a vivere in via Padova, che era l'inferno in terra. Adesso, senza che mi sono mosso da lì, ho cambiato quartiere, ora abito a Nolo, e io non lo sapevo, che poi tra l'altro sembra di abitare a noleggio, no? Cioè in affitto, come sto pagando pure il mutuo e abito pure a Nolo, decidetevi, insomma. E insomma hanno aperto questi negozietti fighi con gli hipster, con i baffi a manubrio e i risvoltini, io li guardo con odio, cioè non è questa la città che voglio, non voglio voi mostri, ecco.
C'è l'associazione dello scatto fisso che è pronto poi a farti causa.
E quindi io sono terrorizzato l'idea di tornare alla California. Magari invece l'hanno preso i nipoti dei due gemelli, tutto torna. Ma la leggenda, tornando indietro a lontanissimo, dice che, come io poi appunto ho raccontato in uno dei miei tanti bellissimi romanzi che voi dovete comprare perché devo pagare il mutuo, racconta che quando arrivò la carovana di Buffalo Bill, che faceva, dopo aver fatto quello che aveva fatto, andava in giro per l'Europa a fare spettacolo con gli indiani e i cowboy e i cavalli e compagnia cantante, la carovana si era fermata fuori città, no? Fuori dalla città, in una cascina che stava da quelle parti. Quella cascina che a un certo punto ha cambiato nome, nel nome si racconta che qualcuno rimasto lì, qualche bovaro probabilmente del Texas che ha visto la bella Rosina, ha detto interessante, si mangia anche bene qui la polenta e compagnia cantante, è rimasto, e la cascina ha cambiato nome, è diventata la cascina California, e quindi la trattoria California si chiama perché quella era la cascina California dalle parti di Niguarda, che era un comune fuori Milano. C'era questa cascina dove bivaccavano gli animali di Buffalo Bill, che fece il suo spettacolo all'Arena di Milano e poi se ne andò e andò verso sud e fu battuto dai butteri di Toscana. C'è anche questa una seconda leggenda, ma non la facciamo troppo lunga. E quello che è rimasto cambiò il nome e divenne la cascina California. È vero? Non è vero? Ha importanza? È bella la storia? Sì, e allora si racconta.
Sì, c'è anche la storia della corsa Buffalo Bill a cavallo, certo, contro il tram da Piazzale Corvetto a Rogoredo, è una saga, magari una volta di queste ce la scrive. A Paolo invece chiedo una pagina che ho trovato molto romantica. Non è un luogo, perché è un qualche cosa che si muove, però si capisce leggendo quelle, non è neanche, forse un paio di paginette, non di più, ma che c'è dentro molto affetto, ed è uno dei simboli di Milano, il tram. E penso che non sia finita lì, come tutte le cose che ci sono nel tuo libro, a caso.
No, il tram alla fine è il vettore che tiene insieme tutte le generazioni, tutti i quartieri della città. Il tram lo prendono tutti, alcuni magari perché devono cambiarne anche 3 o 4 per arrivare al lavoro, c'è chi invece lo prende anche così per vezzo, perché adesso va di moda l'ecologia, allora prendiamo il tram. E ovviamente mi riferisco a chi frequenta meno le periferie e più i quartieri centrali, evidentemente. Però il tram per me è una storia familiare. Mio nonno faceva il tranviere, mi ha insegnato in qualche modo, senza troppe parole ma con un esempio fantastico, a guardare in alto la città, a rispettare chi incontri, a parlare con tutti, perché il tranviere parla con tutti, a non prendertela troppo se qualcuno si lamenta, perché sai, quando il tram è in ritardo, ah, siete lì a giocare a carte, cosa fate? Ma perché? No, c'è una macchina di mezzo, no, ma allora a non prendersela troppo, avere grande ironia, perché il tranviere ha la risposta pronta, diciamo, spesso. E quindi sì, secondo me è uno dei luoghi in movimento più belli che questa città, e che secondo me andrebbero coltivati ancora con maggiore attenzione. E rispetto alla trattoria California, ho avuto la fortuna di esserci lì l'ultima sera prima che chiudesse, con gente che ballava sui tavoli, che era una delle concessioni che i due gemelli facevano alle ragazze soprattutto. E non dimenticherò mai quando, anch'io l'ho rivista e non sono più andato per tante ragioni, perché avevo la tua stessa paura, quando c'è stato un applauso nei confronti dei due gemelli, con una storia di osti credo decennale, e loro si sono tolti il grembiule e hanno detto: beh, qualcosa di buono abbiamo fatto. Sono uno è uscito e l'altro ha messo su tutto quello che c'era sugli scaffali, sambuche, robe che erano lì da secoli. Credo ci siano stati dei ricoverati anche, ma insomma il gesto d'affetto e di generosità era impagabile. Per cui poi alla fine è molto questo anche Milano, no? Cioè esserci senza menarsela troppo.
Ma sai che sui tram c'è da dire che c'è stato un momento circa un 10-15 anni fa in cui c'era l'idea proprio di dismetterli, cioè di, che è una follia, cioè un pezzo di identità milanese talmente forte, sono talmente belli, sono quelli progettati nel 1928 da Brown Boveri, quindi proprio è la storia dell'industria milanese, sono talmente belli che sono stati acquistati a San dal comune di San certo. Francisco, quindi tu vai a San Francisco e vedi passare il 19, che hai dei momenti, dici ma cosa sta succedendo, no?
E dai la colpa al fuso all'inizio, poi alla serata precedente, no, capita a chi...
E quindi sono d'accordo, è un punto di identità fortissimo della città. Io avevo un amico che la prima volta che venne a Milano salì su un tram e disse: ma cos'è questo? È una cosa... Cioè, non riuscivate a fare... Erano così belli i vostri tram a Milano, erano così puliti, così ordinati, così ben fatti, che mi sembrava fosse, non so, un film, di stare in un posto strano, ecco. Molto spesso noi dimentichiamo che queste piccole cose fanno l'identità e la bellezza di questa città.
Pensa che mio nonno mi diceva sempre che quando il tram in quel periodo attraversava ancora il lato sinistro del Duomo, dove c'è ancora il binario, lato Arcivescovado, quando si passava da lì, il tranviere, che normalmente si appoggia a quella specie di strapuntino perché è faticoso, anche la guida è lunga, però ci si metteva il cappello e ci si alzava in piedi, perché era una sorta di omaggio laico ma rispettosissimo al cuore della città. E quel tram che sferraglia lì
e storie sarebbero infinite da raccontare, certo. Quando tamponarono via Manzoni per Verdi. No? Perché stava morendo, e quindi per non disturbare il riposo del maestro. Cioè sono storie una più... Poi lo sferragliare del tram era il rumore del futurista. Il futurista impazziva di fronte ai tram, perché era la visione della macchina magnifica. E vabbè, basta, mi fermo.
Due cose proprio flash per chiudere. Il vostro film preferito ambientato a Milano?
Io ho appena fatto appunto un libro su Miracolo a Milano, non potrei dire altrimenti che questo.
È una bellissima domanda. Io amo molto i film, amiamo molto quelli un po' meno riusciti, diciamo, che potrebbero finire nel trash. No, però senza dubbio Romanzo Popolare. Quindi non, non trash,
essere
ma
il secondo che citavo, poteva essere il secondo che citavo.
È ora di pranzo e quindi è cucina cinese e cucina latinoamericana, un buon ceviche a Milano e degli ottimi voltini primavera per Paolo.
Beh, stiamo parlando della cucina tradizionale milanese, mi pare, no? Questo sì. Ormai, cioè, intendo dire,
sì,
direi, io abito appunto in via Padova, sopra un ristorante cinese, di fronte a me ce n'è uno peruviano. Io ho tutti i gusti del mondo sotto casa mia e questo è molto milanese, insisto, quindi va bene, cucina tradizionale.
Stessa cosa noi, possiamo dirlo, cuore di Chinatown, ovviamente pende tutto verso Oriente, e abbiamo una trattoria sotto casa che è una sorta di riserva indiana dove cerchiamo di coltivare sapori e tradizioni nostre, però senza dubbio Chinatown, comunque si faccia un giro, si casca bene, perché poi basta guardare dove ci sono meno italiani e più cinesi e provare a chiedere il menù nella loro lingua, che è incomprensibile, andare con un sinologo come mi è capitato una volta.
Ma io ho una figlia che studia cinese, questa è la fregatura.
Perfetto. E poi fai ordinare lei. Ecco,
infatti,
questo
faccio
è il
ordinare
trucco
lei
vero.
In cinese.
Esatto.
E chiudiamo con un aggettivo per Milano.
Intramontabile.
Non ci riesco, cioè Milano è già l'aggettivo.
Grazie a Gianni Biondillo, grazie a Paolo Maggioni, grazie a voi, grazie soprattutto a chi è stato al sole, grazie.
Grazie Claudio.
Ciapa sulla scigliera. Amo Milano perché quando il sole sorge nessuno se ne accorge. Amo Milano perché non si nota, per l'Europa Italia, per l'Italia Europa. Amo Milano perché è un giardino degli Emirati e siamo tutti immigrati. Amo Milano perché ci trovi tutti i colori, gli esseri umani, i lavori. Che sia bianco, che sia blu, che sia verde, che sia nero, basta che sia di neutro. Amo Milano perché è la capitale morale del commercio immorale. Amo Milano perché ti consegna tutto a domicilio, il cibo, le donne, un figlio. Amo Milano perché mi deprime ad un livello costante come un mutuo per le mie rime. Portami dove non passa nessuno e baciami solo per quello che sono. Forse non ci conosciamo, ma cara Milano, perché l'inquinamento è ambientale, è inutile smettere di fumare, per le siringhe e i mozziconi che trovi nei prati, che è come bere gratis. Amo Milano perché ha solo difetti, siamo venuti tutti a viverci, difatti. Amo Milano perché che vuoi farci, l'hanno cantata Dalla, Battiato, gli Annacci. Amo Milano per la cellula salafita, che poi era solo un allergico alla vita. Amo Milano perché la notte alle tre c'è chi fa l'aperitivo punte mes con cuvée. Amo Milano perché nessuno ti saluta, qualcuno ti valuta ma nessuno ti aiuta. E se provi a parlare dialetto si volta il resto del mondo e chiede chi hai detto. Guardami dove non passa nessuno e baciami solo per quello che sono. Forse non ci conosciamo ma cara Milano, oggi ti amo per stare bene. Amo Milano che di notte mi emoziona come un amore grande che non funziona, bella da tagliarsi le vene i navigli per non fare sfigurare Venezia e Parigi. Ma tutto vale niente anche se costa caro e non vedi le stelle per la nebbia, per la fila planetario. Cinema de sé, cinema design. Amo Milano per quei e che lavoro fai? Per gli zanza e le zanzare che ti portano via ciò che hai di personale. Amo Milano perché è un gesto di sfida al benessere, l'amianto è pure sulle fototessere. Amo Milano perché è un insieme di plagi e ovunque ti giri le lapidi per le stragi. Amo Milano perché non ci vivo più e il secondo cognome più diffuso è Portami.